Abbiamo sentito parlare di abiti di lusso e qui io sono io solo che ho un abito di lusso questa volta, come vedete. Me lo sono fatto prestare da un'altra parrocchia, a dire il vero, di nascosto. Comunque, questo che colore è? Non lo vedete mai, se non la terza domenica d'Avvento e di Quaresima, due domeniche all'anno, per dire che nel tempo penitenziale, nel quale si fa digiuno, ci ricorda che lo facciamo perché siamo contenti adesso che venga il Signore, e in Quaresima che il Signore risorga dai morti. Quindi noi anche i tempi di penitenza, di digiuno, di vigilanza, li viviamo con gioia. E questo sottolineato oggi anche dal colore del mio abito di lusso. Difatti le letture di oggi cominciano con una parola interessante: si rallegrino. È proprio questa parola che dà il nome, fin dall'antichità, quando si celebrava e si cantava in latino, la prima parola era gaudete, cioè rallegratevi, si rallegrino il deserto e la terra arida. Perché il deserto e la terra arida? Che motivi hanno di rallegrarsi? Ma il linguaggio dei profeti voi ormai lo conoscete. Già domenica scorsa, nel linguaggio del profeta c'era il fatto che il lupo può giocare insieme con l'agnello. Vi ricordate? Cosa voleva dire? Gli interessavano gli animali al profeta? No. Diceva: il lupo, se io sono un lupo e tu sei un agnello, tu non hai più paura di me e io non mi sento superiore a te e non mi sento di approfittare di te. Quando? Quando verrà colui che deve venire, altrimenti restiamo come siamo e allora abbiamo paura gli uni degli altri e esercitiamo o violenza o soggezione o paura, eccetera, vada la pesca quanti sentimenti nascono nei cuori degli uomini. Ma quando viene colui che deve venire, il deserto, la terra arida, esulti, fiorisca la steppa, dove non ci sono mai fiori, fiorisca la steppa. Ecco, il linguaggio del profeta ci prepara, ci aiuta a attendere colui che deve venire, ci dà l'idea di che cambiamento farà. Viene per fare un cambiamento, se trova le persone che lo accolgono, altrimenti se non trova nessuno che lo accoglie non ci saranno cambiamenti, ma se trova chi lo accoglie ci saranno questi cambiamenti, quelli del lupo con l'agnello e questi del deserto, della terra arida, della steppa che fioriscono. Non solo, aggiunge, viene bene a parlare anche degli uomini il profeta: gli occhi dei ciechi si apriranno. Cosa vuol dire? Le persone più handicappate, che devono fare i mendicanti continuamente, non lo saranno più, hanno speranza. Quando viene colui che deve venire, cambia la situazione di ogni persona sofferente, disturbata, incapace. Come gli orecchi dei sordi si chiuderanno. Pensate a quelli che hanno l'apparecchio e che non sentono tante volte perché fischia o per altri motivi, come si sentono esclusi dal discorso e dall'ambiente. Si apriranno gli orecchi dei ciechi, non ci sarà più questa distanza gli uni dagli altri. Lo zoppo salterà come un cervo. Però non è che al profeta interessa che lo zoppo si metta a saltare, ma che lo zoppo possa anche lui entrare nel tempio, a lodare Dio, così che il cieco possa finalmente leggere la parola di Dio e il sordo la possa ascoltare e farla propria. Griderà di gioia la lingua del muto. Anche il muto finalmente potrà non solo comunicare con gli uomini, ma può cantare la lode di Dio e può ripetere la parola che salva, può comunicarla, trasmetterla agli altri. Ecco il cambiamento che avverrà, che deve venire. Colui che viene, non viene per niente, o per accontentare i sentimenti, che bello il bambino. No, non sono questi i sentimenti che viene a suscitare o ad accontentare il Signore Gesù, ma viene per un cambiamento serio del mondo. Perché il mondo com'è? Ve l'ho detto altre volte. Il mondo sta parlando la lingua di Caino. Bisogna insegnargli un'altra lingua, la lingua di Abele. Sono due le lingue del mondo, parlate nel mondo, sono queste. Non sono il cinese, l'arabo, l'italiano, il tedesco, di queste ce n'è 6.000 e rotti, mi ha detto qualcuno. Ma le vere lingue del mondo sono due, quella di Caino e quella di Abele. Quella di Caino la sanno parlare tutti, senza difficoltà, anzi. Quella di Abele bisogna impararla. E da chi la impariamo? Ecco, è Gesù che viene per insegnarci un modo nuovo di vivere insieme. Non più come lupo e agnello, ma da vivere insieme come fratelli. Lui lo dirà tante volte, perché ha cercato di farcelo vedere e poi di insegnarcelo, di dircelo. In tanti, con tante immagini, con tante parole, con tanti modi, perché gli premeva e gli preme ancora oggi. E noi, celebrando il Natale, lo aspettiamo. Perché? Perché a Gesù preme ancora continuare il cambiamento del mondo, perché non è avvenuto dappertutto, forse non ancora del tutto anche nel nostro ambiente, personale, cioè nel nostro cuore, nel nostro ambiente familiare, nel nostro ambiente paesano, nel nostro ambiente nazionale e poi allargate internazionale. Dappertutto deve avvenire questo cambiamento. Gesù non viene per niente, ma viene per molto, per questo, per cambiare la situazione persino internazionale. Perché tutto il mondo, da regno di questo mondo, dove il re è il principe di questo mondo, lo ha detto anche Gesù, e chi è il principe di questo mondo? È quello che usa la violenza, la menzogna, l'inganno, quello che usa l'odio, la vendetta, l'impurità, l'invidia, la gelosia, varie forme di cattiveria, e le mette insieme anche con magie e con contratti proprio col diavolo. Quindi il regno di questo mondo deve tornare ad essere paradiso terrestre. E non viene più usata questa parola, paradiso terrestre, ma invece, più bella, regno dei cieli. Regno dei cieli, perché chi è che guida? Non diciamo comanda, ma possiamo, a chi è che si ubbidisce nel regno dei cieli? chiede si ascolta, il re del regno riceve. Ed ecco che vedremo a Natale quel bambino era stato chiamato già dall'angelo, sia quando l'angelo ha parlato a sua madre, sia quando nel sogno ha parlato a suo padre, l'ha chiamato re di un regno che non avrà mai fine. Tanto chissà se la Madonna pensava, ma guarda che regge, quando era nella grotta o nella stalla. Che regge, ma cosa mi ha detto l'angelo? Che è un re con questa regia qui? È impossibile. Come cortigiani della regia un asino in due, come persone che ammirano il re dei poveri pastori che non sanno neanche di essere al mondo. Eppure lui è il re, a cui se nessuno li vuole obbedire, noi cercheremo di obbedire a lui. Non solo cominciando a Natale, cominciamo già adesso per prepararci all'accoglienza che deve essere vera, coerente, costante, in modo che lui stesso possa dire: ah, sono davvero un re, perché c'è chi mi obbedisce. Non importa che corona ha sulla testa, che corona avrà sulla testa. Giovanni Battista ha cercato di dirci alcune cose. Prima di tutto rispondere alla risposta, non lui. Lui ha mandato da Gesù due discepoli a chiedergli: sei tu o no? Perché Giovanni lo credeva che Gesù era il figlio di Dio. L'aveva testimoniato di fronte a tutti, perché al battesimo aveva visto scendere lo Spirito su di lui. E allora dice: io testimonio che è il figlio di Dio, ma adesso lui è in prigione. E allora poteva pensare: ma se è lui colui che deve venire, comincerà a tirar fuori me dalla prigione. E invece rimane in prigione, non solo, ma dopo qualche giorno verrà anche decapitato Giovanni. Ma Gesù cosa gli manda? Non gli manda a dire: sì, sono io. No, non lo fa mai. Ma dice ai discepoli: guardatevi attorno e ditevi quello che voi riuscite a capire. Cosa potete capire? Guardate, i ciechi cosa fanno? Aprono gli occhi. I muti, sentiteli, lodano Dio. I sordi cominciano a rispondervi perché vi sentono. I zoppi cominciano a farvi vedere che sono capaci di saltare. Cos'è questo? I discepoli capiscono. È quello che ha detto il profeta. I segni della presenza di colui che è stato promesso da Dio per cambiare il mondo. E allora possono tornare da Giovanni e rassicurarlo che Gesù è proprio lui. E Gesù conclude questa risposta per Giovanni: e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Il motivo di scandalo non viene dal fatto che un cieco ci vede, che gli succedono dei prodigi. Il motivo di scandalo quale sarà? Quando vedranno Gesù portare la croce. Beato è colui che non trova in me motivo di scandalo, colui che non si scandalizza della mia croce. Era dire a Giovanni: tu sei proprio il vero profeta, perché dice: chi siete andati a vedere nel deserto, eccetera, eccetera. Un profeta? Sì, più che un profeta, perché non solo ha detto di me la verità, che io vengo da Dio, ma ha anche vissuto, mi ha preparato la mia strada, anche la mia strada della croce, perché lui, stando in prigione, soffrendo la prigionia e poi morendo, prepara la mia strada. E la mia strada è quella di dare la vita, perché il mondo non cambierà se non ci sarà questo segno, l'amore fino alla fine, che Gesù vivrà per gli uomini. Questo è il segno principale. Non solo gli occhi che, i ciechi che vedono e i sordi che odono, ma la morte, la risurrezione di Gesù, il dono che Gesù fa di se stesso a Dio per la salvezza degli uomini. Questo è il segno principale. Beato chi non si scandalizza, beato chi questo segno lo sa accettare e anche condividere. Perché se questa è la strada che percorre Gesù, sarà anche quella di quelli che lo seguono, di quelli che lo amano, quelli che lo stimano, di quelli che vogliono essere con lui e condividere la sua missione per il cambiamento del mondo. Io ho detto abbastanza. Sia lodato Gesù Cristo.